Iniziamo con la preghiera per così chiedere l'aiuto anche dello Spirito che illumini la nostra mente e il nostro cuore. Giovanni Vannucci, sempre la preghiera, donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito. Il tuo Spirito illumini la nostra mente, ci renda attenti alla tua parola, docili alla tua presenza silenziosa nella profondità del nostro cuore. La sua presenza ci liberi ciò che è effimero, ciò che è eterno, ciò che è illusorio, ciò che è permanente,
ciò che è insignificante
e ciò che è essenziale. Trasformaci in realtà di comunione, liberi da durezze e da intolleranze, liberi da meschinità e da paure. Donaci, o Signore Gesù, il tuo Santo Spirito, e in lui trovi pace il nostro cuore, inquieto e turbato. Donaci la gioia del cuore purificato e pacificato, in pace con l'intero creato. O Santo Spirito, rivestici del timore di Dio, insegnaci che il dono del timore non è la paura, ma l'umile amore e il rispetto
per la santità
del Padre che è nei cieli e per la sacralità di tutte le sue creature. Vivifica, o Santo Spirito, la tua Chiesa, sia bella in tutti i sogni, più bella delle lacrime di chi visse morì nella notte per costruirla. Amen. Siamo ancora nel primo grande discorso del Vangelo di Matteo, quindi il discorso della montagna, e precisamente la scorsa volta ci siamo lasciati con l'inizio del capitolo 6, Gesù ha iniziato il discorso sul monte dal capitolo 5 con le beatitudini cosa sono il discorso della montagna in pratica cerca di dire qual è la via per il compimento del cuore, per la realizzazione dell'umano, per la via della beatitudine, appunto, della felicità. Gesù sta lasciando degli insegnamenti che vanno tutti in questa direzione e con il capitolo 6 affronta, i tre caposaldi della religiosità ebraica, giudaica. Li recupera perché sono tre capisaldi fondamentali per l'umano, e questi tre capisaldi sono l'elemosina, che in realtà è il bene verso i fratelli, cioè l'amore, ecco, verso i fratelli. Il secondo caposaldo è la preghiera, il terzo è il digiuno. Quindi sono proprio i tre fondamenti, ecco, della religiosità. Perché li recupera Gesù? Perché dice che sono importanti, ma bisogna rivisitarli, dice Gesù, perché c'è il rischio di svuotarli del loro significato. Cioè, guai, questo abbiamo detto la scorsa volta, lo riprendiamo, guai vivere il bene verso gli altri, l'elemosina, però stiamo attenti, non è l'elemosina che noi possiamo intendere, proprio noi chiameremo la carità, cioè l'amore, il bene verso le persone che hanno bisogno. Quindi quando l'elemosina, la preghiera, il digiuno diventano fini a se stessi, allora si svuotano di significato. Gesù ha detto guai trovare in questi tre pilastri un tornaconto personale. Quindi noi abbiamo chiamato l'altra volta un secondo fine. Quando tu fai il bene per un secondo fine, quando tu preghi per un secondo fine o quando tu digiuni per un secondo fine, allora non ha più senso, il tuo rapporto con Dio salta e tu non cresci come uomo, come donna. Quindi la scorsa volta abbiamo detto, no? Quando abbiamo affrontato i versetti 1 e seguenti, perché fai il bene? Perché fai un atto di bene? Questa è una domanda che ci ha interrogato la scorsa volta. Quando tu fai il bene perché speri qualcosa, allora già crolla tutto. Quindi Gesù recupera i tre pilastri fondamentali della sua religione, perché Gesù è un ebreo, però ha visto che, ad esempio, tutto il fariseismo l'aveva già svuotata i tre pilastri, cioè i farisei lo facevano per essere ammirati, per essere applauditi, per essere riconosciuti. Ecco, questo per Gesù non va bene, ci vuole qualcos'altro. Allora ecco perché ci ripete come fare il bene, e lui dice in segreto, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, e poi ci dice come pregare, perché c'è anche il rischio di pregare appunto per un secondo fine, no. Quindi Gesù adesso ci ha detto la scorsa volta che bisogna pregare in segreto. Recupero brevemente, anche per chi non era presente, ciò che abbiamo detto sulla preghiera la scorsa volta, perché è molto importante. Gesù dice che stai attento a non pregare come fanno i pagani, che moltiplicano parole su parole. Cosa vuole dirci questo? Che la preghiera è molto facile che scada in atto magico. C'è molta magia nella preghiera. Noi pensiamo, crediamo che basti pregare per ottenere qualcosa, come se fosse una formula magica, appunto. E la scorsa volta abbiamo detto che Dio non è toccato dalla nostra preghiera, Dio non è mosso dal nostro pregare e non è neanche messo al corrente di ciò che preghiamo. Quindi, in qualche modo, la preghiera non ha a che fare con il mondo di Dio. La preghiera serve a noi, apre noi alla sua azione. Quindi, ecco, una preghiera diventa magica quando pensiamo, crediamo che possa toccare il cielo. Cioè, io prego e Gesù mi fa qualcosa. Ecco, questa è magia. Questo vale per la preghiera, ma vale anche per la messa, vale anche per tutta l'attività, diciamo, rituale, cultuale. Stiamo attenti, non è così, non funziona così. Perché guai se Dio ascoltasse solo chi prega. La preghiera, Dio è sempre all'opera, l'amore è sempre all'opera, la vita è all'opera continuamente. Bisogna aprirsi a questa azione, aprirsi, in qualche modo creare lo spazio perché questa azione che c'è sempre di Dio possa operare in me. Quindi la preghiera serve a me, capite? Non è un toccare il cielo. Questo è fondamentale sulla preghiera. Se no diventa molto umano, sarebbe un Dio molto umano che diciamo agisse perché invocato, perché gli si dà qualcosa, no? Sarebbe un grande genitore, sarebbe un grande padrone, un grande signore, no? E invece no, non funziona così. Ora, stasera dobbiamo affrontare il grande tema del Padre Nostro, perché la scorsa volta siamo arrivati fino al al versetto 8 del capitolo 6. Teniamo presente una cosa: tutti i grandi maestri al tempo di Gesù insegnavano ai loro discepoli una preghiera, a pregare, in particolare una preghiera. E voi sapete che nella, in un'altra versione Gesù, i discepoli chiedono a Gesù insegna, loro dicono nella versione di Luca, ogni maestro insegna a pregare, perché non insegna anche tu a pregare a noi, tuoi discepoli? Allora Gesù insegna loro il Padre nostro. Quindi il maestro insegna una preghiera, ma la preghiera che Gesù insegna ha delle peculiarità molto evidenti, molto forti, che sono state inserite in due versioni del Padre nostro. Voi sapete che il Padre nostro compare sia nella versione di Matteo, qui al capitolo 6, al versetto 9, ma la trovate anche nel capitolo 11 di Luca. Ora, gli studiosi dicono che probabilmente è Luca ad avere la versione, diciamo, più vicina a Gesù. Possiamo dire quella più, diciamo, storica, se vogliamo, cioè proprio quella che Gesù ha detto. Si pensa che sia Luca. Matteo, che scrive più tardi, l'ha ripresa aggiungendo delle parti per volgerla alla sua comunità, alla comunità matteana. Quindi noi adesso leggiamo, stiamo facendo Matteo, quindi la leggiamo ovviamente nel Vangelo di Matteo, ma anche perché noi durante la celebrazione eucaristica, ad esempio durante la messa, usiamo la versione di Matteo, non quella di Luca. Quindi la commentiamo e può essere anche significativo, così quando andremo di nuovo, diremo il Padre nostro a messa o comunque nelle nostre giornate, se usate questa preghiera, può suonarci forse in maniera più, più profonda. Ci si chiede anche se Gesù abbia proprio usato queste parole, ma ecco, stiamo attenti, gli evangelisti non vogliono fare un resoconto storico di come sono andate le cose, non stanno facendo una cronaca ovviamente quando scrivono i Vangeli, ma anche se, diciamo, Gesù non ha detto proprio queste parole, ovviamente c'è tutto il suo insegnamento dietro queste parole. Questo, cioè gli evangelisti non si sono inventati nulla, hanno riportato anche probabilmente queste parole sapendo che Gesù ha lavorato, ha passato tutto questo contenuto. Poi è una preghiera anche molto, molto, si vede che è molto studiata, molto lavorata, quindi tenete conto che sono passati anni dall'evento Cristo allo scritto, quindi chissà quante modifiche sono state fatte, però stiamo certi che il contenuto è senz'altro quello. Gesù ha voluto passare sicuramente questa idea, questo contenuto. E la prima cosa interessante è che quando Gesù invita a pregare, ovviamente rivolgendosi a Dio, chiamandolo Padre. Ora, non bisogna sorvolare su quel voi che iniziale. Al versetto 9 voi trovate: voi dunque pregate così. Cosa vuol dire voi dunque? Si sta rivolgendo ai discepoli? E voi siete tutti fratelli? Questo Gesù ci ha lavorato molto anche su questo, cioè su far comprendere ai discepoli che sono tutti fratelli. Ora, se sono tutti fratelli, se si rivolgono all'unico Dio, ovviamente devono riconoscerlo come Padre. Cioè, se tu ti rivolgi a una persona, diciamo, che è Padre, uno è padre soltanto perché ha dei figli. Non può essere padre senza figli. Quindi, se tu ti riconosci fratello, vuol dire che sei figlio di questo padre. Ecco perché è importante quando dice voi che siete fratelli tra di voi, se vi rivolgete a Dio, lo chiamate padre. Perché il padre ha dei figli che siete voi, ma siete voi in quanto fratelli. Quindi Dio ha figli che sono fratelli. I fratelli, quando si riconoscono tali, si rivolgono a Dio come padre. Non dice Dio, dice padre. Voi dunque pregate così, padre. Quindi stiamo attenti, qui Gesù non sta dicendo qualcosa su Dio. È vero, Gesù lo chiamerà sempre padre, e quando sarà nel Getsemani, nella versione di Marco, dirà addirittura Abba, che significa papà. Era proprio il termine dei bambini quando si rivolgevano al padre. Quindi è vero che lui stesso si rivolge a Dio come padre, come papà, come babbo. Però qui non sta dicendo qualcosa tanto su Dio, perché Dio è padre, ma infinitamente oltre il padre. Quindi qui la preoccupazione non è tanto definire Dio, perché Dio non è definibile. Dio non è oggettivabile, Dio non, se tu dici è padre, è anche oltre padre, è amore, è anche oltre l'amore, è benevolenza, è anche oltre benevolenza. Qui Gesù invita a chiamarlo padre perché chi lo prega così si possa riconoscere figlio. Quindi chiamarlo padre serve a chi lo sta pregando. Quindi serve a definire l'orante, il soggetto della preghiera, non l'oggetto della preghiera, capite? Questo è importante. Quando io dico padre, non è tanto un definire Dio, ma un quanto autodefinirmi. Io sono figlio, e figlio vuol dire amato, protetto, abbracciato, accudito, tutto quello che è un figlio. Quindi è bello poter pregare da figli. Ecco, Gesù dice, quando pregate, pregate da figli. Non siete servi che si rivolgono a un padrone, non siete degli uomini che si rivolgono a un mago, siete figli. E quindi se sei figlio, ti metti già a disposizione per dire, allora hai cura di me. Succeda quello che succeda. Poi questo nostro è anche importante. Padre nostro. Gesù non si limita a dire padre, scusate, non si limita a dire Dio, Yahweh, ma padre. E questo padre è nostro. Occhio, questo non è un aggettivo possessivo, è un aggettivo relazionale, perché se si dice nostro si suppone che siamo almeno in due a chiamarlo così, se no sarebbe padre mio, e invece è padre nostro, e questo è molto importante. Mai rivolgersi a Dio, dice Gesù, pensando di avere l'esclusiva su questo Dio. Il mio rapporto non è mai un rapporto personale. Potremmo tradurre così. Possiamo chiamare Dio Padre soltanto se siamo almeno in due. Bisogna sempre diffidare dalla preghiera intimista. Cioè, se non ci riconosciamo fratelli, allora Dio non è più padre per noi, lascia perdere. Se non c'è amore tra di noi, se non ho fatto di tutto e non sto facendo di tutto per salvare la fraternità, allora lasciamo perdere a chiamare Dio come padre, perché sarebbe egoista. Dio è padre di tutti, anche di quello che non mi piace, anche dello straniero, anche del peccatore, anche del maledetto, è padre anche suo, quindi è padre nostro. Capite? Dato che Dio non può escludere nessun figlio, io pregando Dio come padre non posso escludere nessun fratello, nessuno, anche il nemico. Questo lo noteremo in tutto il Padre Nostro. Recitare il Padre Nostro, pregare, non recitare, pregare il Padre Nostro è una grande responsabilità. Ecco perché io ci terrei che entrassimo bene nel Padre Nostro, perché quando lo recitiamo forse ci pensiamo due volte. Forse non lo reciteremo più così a cuor leggero, perché c'è una grande responsabilità. Cioè, siamo chiamati a qualcosa quando recitiamo il Padre Nostro. Cioè, siamo tirati in causa continuamente. Per questo che dicevo, pregare il Padre Nostro, a Dio non viene niente, no? Non è qualcosa che tocca a Dio recitare il Padre Nostro. Sconvolge la nostra vita, sconvolge la nostra vita. È una preghiera che ha a che fare con la nostra vita. Non fa del bene a Dio a pregare il Padre Nostro, pregare in genere. A Lui non viene in tasca nulla. Matteo 5 dice Gesù, l'abbiamo letto la scorsa volta, io vi dico amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori perché siate figli del Padre vostro. Vedete? Se non entriamo in relazione con tutti, compresi i nemici, Dio per noi non è padre. Dio per noi non è padre. Sarà un idolo che possiamo anche pregare, possiamo anche genufletterci, possiamo anche offrire i sacrifici, ma non è padre, non è quel Dio di Gesù. Questo è il nostro, quindi non aggettivo possessivo, ma di relazione. Dice la mia relazione con gli altri. Che sei nei cieli. Ora, ovviamente, quando si parla di cielo, nella Scrittura, nel Nuovo Testamento in particolare, non si indica ovviamente il cielo atmosferico. Quindi dire Padre nostro che sei nei cieli non vuol dire che sei lassù, in mezzo alle nuvole. Dio non sta là. Dio sta nel cielo che è dentro di me, perché io sono il cielo di Dio. Quindi dire Padre nostro che sei nei cieli, questo Dio, questo principio dell'amore, questo principio di vita, questo Dio della fecondità, sta dentro di me. Silesio che scrive nel Pellegrino Cherubico: fermati, dove corri, il cielo è dentro di te. Se cerchi Dio altrove, lo perdi sempre di più. Quindi se io sono il cielo di Dio, questo Padre nostro è dentro di me. Ovviamente dentro ciascuno. dei suoi figli. Ma dentro tutti, dentro tutti, dentro l'agnostico, l'ateo, l'induista, il buddista, il disgraziato, il delinquente, tutti. Perché Dio non fa preferenze di persone, ovviamente. Non è che Dio decida in quale cielo stare. Quindi se vogliamo incontrare Dio non dobbiamo più alzare gli occhi al cielo, ma correre a abbassarli ad altezza d'uomo. È lì che si incontra Dio. Se Dio è dentro il cielo di ciascuno, che sei nei cieli vuol dire che sei in ciascun uomo. Se io voglio incontrare Dio adesso, io devo incontrare l'altro. Devo incontrare l'altro. Negli Atti degli Apostoli c'è un passaggio molto bello. Siamo subito all'inizio. Gesù è asceso al cielo. C'è un angelo che dice: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Infatti l'hanno visto salire al cielo, quindi hanno tutti lo sguardo sul cielo. Poi potremmo dire qualcosa sull'ascensione, ecco, però stiamo al testo. E gli angeli dicono: ma perché state a guardare il cielo? Lì non c'è nessun Dio. Continua gli Atti. Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Ora, guardate che è fortissima questa cosa, Verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Ora Gesù com'è andato in cielo? Cioè nel cuore di Dio, possiamo dire. È andato attraverso la croce. La croce è stata la possibilità per Gesù di entrare nel cielo di Dio. E la croce che cos'è? La croce è il compimento massimo dell'amore. Questa è la croce. La croce è soltanto l'ultima stazione dell'amore. Allora Atti sta dicendo che se tu vivi l'amore, allora vedrai venire a te Gesù come l'hai visto andare in cielo. Cioè fai esperienza di cielo ogni volta che tu cominci ad amare, a prenderti cura. Ogni volta che vivi un amore, allora fai esperienza di cielo e lì incontrerai il tuo Dio, Gesù. Quindi Luca in quel passo degli Atti dice che l'unico modo per incontrare il Cristo vivente sarà non guardare più il cielo, ma vivere la modalità dell'amore. Quindi Padre nostro che sei nei cieli vuol dire proprio che sei presente là dove si vive l'amore. Tu Padre, tu Dio della vita, sei là dove ci si gioca ogni giorno nel bene, nella dignità, nell'amore. Ogni volta che si vive un gesto d'amore, lì c'è Dio all'opera, lì che c'è il Padre nostro. Quindi non in cielo, ecco, questo è un grande invito a non spiritualizzare sempre tutto. La nostra vita si gioca nei rapporti interpersonali, ma ogni volta che c'è un gesto di amore, lì c'è il nostro Dio e lì lo possiamo incontrare. Un'altra lettura possibile di questo Padre nostro che sei nei cieli. Questa è una lettura. L'altra lettura potrebbe anche essere il fatto che è vero che Dio è dentro ciascuno di noi, ma non si esaurisce dentro ciascuno di noi. Cioè Dio, pur essendo la parte più intima di me, rimane infinitamente indisponibile. Questo vuol dire nei cieli. Cioè Dio non sarà mai alla portata di mano, cioè il Dio con noi, il Dio in noi,
ma un Dio infinitamente indisponibile. Cioè tu non puoi usarlo come vuoi, perché è Dio, e Dio è infinitamente oltre, trascende tutto. Quindi io sono il cuore, io sono il cielo di Dio, tu sei il cielo di Dio, ma Dio rimane comunque indisponibile. Al di là di ogni mio pensiero, di ogni mia idea, e non potrò mai servirmi di questo Dio. Di Dio non ci si può servire. Questo può essere un'altra lettura di questo che sei nei cieli. Quindi Dio in me, ma oltre me. Sia santificato il tuo nome. Qui cosa, bisogna capire che cos'è il nome per la cultura semitica. Il nome indica la persona nella cultura semitica. Noi abbiamo perso tantissimo questa idea della persona, del nome, perché per noi nome vuol dire soltanto chiamare uno, no? Invece proprio la persona, il nome racchiude tutta l'avventura personale. Quindi cosa vuol dire allora santificare il nome di Dio? Santificare la persona di Dio, però anche stiamo attenti, qui persona, dobbiamo stare attenti a dire che Dio è persona, e Dio è, a noi aiuta a pensarla come persona, ma Dio è infinitamente oltre la persona ovviamente. Comunque, l'essenza, ecco, santificare l'essenza di Dio, ecco, possiamo dire così. Ma cosa vuol dire santificare? Cosa vuol dire rendere santo? Chi è il santo? Santo traduce una parola in ebraica che significa kadosh, e kadosh significa separato, significa diverso, diverso da, separato da, altro da. Quindi santificare il nome di Dio significa non usare, non abusare a proprio vantaggio dell'essenza di Dio. Cioè tu Dio, lo diciamo un po' anche prima, no? Tu Dio, di Dio non puoi servirtene. Santificare vuol dire non usarlo. Dio sta sempre al di là di tutto. Non usarlo per il tuo tornaconto, non usarlo a tuo vantaggio. Non usarlo neanche per fare del male alle persone, perché noi purtroppo, cristiani in particolare, abbiamo fatto tanto male in nome di Dio. Ecco, fare del male in nome di Dio vuol dire abusare del nome di Dio, della persona di Dio, dell'essenza di Dio. Oggi abbiamo un gioco facile a dire dell'estremismo islamico che abusa del nome di Dio, infatti le stragi vengono fatte in nome di Dio. Però non c'è da stupirsi, perché noi abbiamo fatto molto peggio che gli estremisti islamici. Noi siamo andati all'università, loro sono all'asilo ancora, gli estremisti islamici. Noi abbiamo fatto delle cose paurose usando il nome di Dio. Ecco, santificare il nome di Dio vuol dire tu non puoi usarlo, perché se lo usi, finita, tu stai abusando il nome di Dio. Voi sapete che uno dei grandi comandamenti è, tradotti, sarebbe non nominare il nome di Dio in vano. Ecco, potremmo dire che la stessa cosa di non nominare il nome di Dio in vano. Santificare il nome di Dio vuol dire non bestemmiare il nome di Dio. Bestemmiare il nome di Dio vuol dire usarlo a un proprio scopo, piegarlo a un proprio scopo. Quindi dire, ad esempio, è Dio che lo vuole. Hai una malattia, hai una sofferenza, ti è successo qualcosa, dire, ma è Dio che l'ha voluto, è Dio che... No, ogni volta che dici Dio, tu stai abusando del nome di Dio. Questo non vuol dire santificarlo. Perché Dio con la sofferenza, con la malattia, con un dolore, con una tragedia, non c'entra assolutamente nulla. Tu lo stai bestemmiando dicendo così, che è il volere di Dio. Perché Dio ha soltanto un volere, il bene, e basta. Quindi le stupidaggini che si sentono, che Dio l'ha voluto, che Dio vuole, che Dio... No, 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 no. Questo vuol dire non santificare noi di Dio. Vi leggo un passo di Leonardo Boff, quando ha commentato lui il Padre Nostro, dice: santifichiamo il nome di Dio quando con la nostra vita, con la nostra azione solidale, contribuiamo a costruire relazioni umane più giuste, più sante, che eliminano la violenza e lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. Dio è profanato e bestemmiato quando si profana la sua immagine e somiglianza, che è l'essere umano, ed è sempre santificato quando si restituisce la dignità umana a chi ne è spogliato ed oppresso. Quindi noi santifichiamo il nome di Dio quando non lo usiamo a fare del male, ma lo santifichiamo anche quando facciamo del bene alle persone. Perché in ultima analisi, il nome di Dio sono le persone, sono gli uomini e le donne. Quindi come santificare il nome di Dio? Quando dico, ecco perché dico, quando si prega il Padre Nostro è sempre una grande responsabilità, perché quando dico sia santificato il tuo nome, io mi sto impegnando a non fare del male, quindi a bestemmiarlo, ma a fare del bene. Cioè dire sia santificato il tuo nome vuol dire adesso io ti santifico nelle persone che incontro, facendo loro del bene, risollevandole dal fango, ridonando loro dignità. Quindi ecco perché è impegnativo il Padre Nostro, perché è un impegno, è una responsabilità. Giovanni dice: se uno dice io amo Dio e odia suo fratello è un bugiardo. Se potremmo tradurre, se io dico santifico Dio, sia santificato il tuo nome, e poi non mi prendo cura di chi ha bisogno accanto a me, allora io rendo vana quella preghiera, la rendo vana. E tutto questo è legato all'altra invocazione, venga il tuo regno. Cosa vuol dire dire venga il tuo regno? Non è, anche qui, non è aspettare che Dio instauri il suo regno, vuol dire impegnarsi concretamente per instaurare il suo regno. Capite cos'è la preghiera? Per questo che non ha a che fare col mondo di Dio, ha a che fare col mondo degli uomini la preghiera. Quando Gesù parla di regno di Dio nel Vangelo, lo identifica sempre con il cambiamento dei rapporti sociali. C'è quel bellissimo passo di Matteo 11, Giovanni dice: ma chi sei tu? Sei tu quello che deve venire? E Giovanni dice, e Gesù dice: andate a dire a Giovanni, i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri annunciato il Vangelo. E lì, per Gesù, si sta instaurando il regno di Dio. Il regno di Dio. Cioè il regno di Dio si instaura, viene ogni volta che noi mettiamo in campo relazioni nuove che vivificano, che danno dignità. Il regno di Dio si instaura ogni volta che si fanno gesti di amore. Quindi laddove c'è una comunità, ma anche una persona, un gruppo, una comunità, una società che si impegna per il bene, là si sta instaurando il regno di Dio. Quindi venga il tuo regno vuol dire proprio questo: far uscire dalle tenebre, dall'ombra, le persone. Gesù è venuto a instaurare il regno di Dio. Non c'è riuscito, non c'è riuscito. Però almeno ci ha dato la direzione. Adesso spetta a noi continuare. Se vogliamo trasformare questo mondo infernale in paradiso, instaurare zone di luce in questa tenebra che ci sta avvolgendo. e che ogni volta che fai del bene, ogni volta che tu collabori, contribuisci al bene, stai instaurando un pezzo di luce, di paradiso. Quello è il regno di Dio. Quindi pregare il Padre nostro vuol dire: io oggi mi impegno a instaurare, nel mio piccolo ovviamente, un pezzo del regno di Dio. Perché non, ecco perché non è magico. Capite che il Padre nostro non è una preghiera magica, perché sarebbe magia dire: venga il tuo regno, adesso aspettiamolo, non è venuto, preghiamolo di nuovo, venga il tuo... No, non è così. Non è che perché più lo preghi più si instaura il regno di Dio. Sia fatta la tua volontà. E questo è molto, io credo che sia un'invocazione che forse diciamo a denti stretti, perché abbiamo molto paura che si instauri la volontà di Dio in noi, che si faccia la volontà di Dio, perché abbiamo l'idea che chissà cos'è questa volontà di Dio. Quindi può darsi che sia proprio una preghiera che diciamo in maniera un po' così, a denti stretti, no? E questo è una tentazione, perché noi abbiamo identificato Dio con un grande genitore, ad esempio, un grande educatore, pensando che abbia lui una volontà di Dio su di noi, e noi, ma chissà qual è la volontà. Ogni tanto si dice, non si sente ancora persone che dicono: chissà qual è la volontà di Dio su di me. E allora tutta la vita lì a cercare di capire qual è. Arrivano a 50 anni a dire: ma sai che non ho ancora scoperto quella volontà? Aspetta ancora un po'. Ma perché non la trovo? Perché non c'è. Perché non esiste una volontà di Dio. Togliamoci questa idea che lassù ci sia la volontà di Dio e io qui devo cercare di captarla. Come un rabdomante, non funziona così. La volontà di Dio è soltanto una, è la mia felicità. La volontà di Dio, qual è la volontà di Dio? Che tutti gli uomini giungano alla pienezza dell'essere. Qual è la volontà di un genitore su un figlio? Non è quella che faccia il medico, che faccia l'ingegnere, che faccia il panettiere, che faccia l'elettricista. Sarebbe un disastro questo, se questa fosse la volontà di Dio. La volontà del genitore sarebbe dittatura, per carità, in nome del bene, perché no, ma questa, la volontà di un genitore è che il figlio, attraverso le sue attitudini, le sue capacità, arrivi al compimento di sé, cioè alla felicità, a diventare uomo, donna. Questa è la volontà di Dio su di noi, è la mia felicità, che io possa sbocciare in pienezza. Quindi non esiste una volontà specifica di Dio su di me, capite? Questo è importantissimo, perché guardate, questa cosa non sembra che sia molto in voga, questa idea. Io lo dico sempre, lo faccio sempre questo esempio. Non è che io sono prete, ma non era questa la volontà di Dio su di me. Cioè, non è che Dio mi ha pensato dall'eternità come Don Paolo. Se io mi fossi sposato, avessi un figlio o due figli, sicuramente questa era la volontà di Dio. Cioè, era la mia felicità, capite? Io potevo fare mille cose, avrei potuto giocarmi la vita in tantissimi altri modi. Ho pensato che questa modalità fosse quella più consona a me per farmi sbocciare, e penso che di averci azzeccato abbastanza, ecco, no? Poi c'è anche il rischio di giocarsi la vita in un modo che non ti faccia sbocciare, e abbiamo le vocazioni frustrate, abbiamo padri e madri frustrati, no? Che non era quella, capite? Cioè, ecco perché è importante giocarsi la vita in quella modalità che ti possa far sbocciare. Perché non tutte le possibilità ti fanno sbocciare. Abbiamo degli esempi anche nella vita religiosa che sono dei disastri, no? Sono dei disastri. Quella non era la volontà di Dio, cioè non quella che tu non che ti facessi religioso, ma che tu non diventassi felice, che tu non potessi sbocciare come uomo, come donna. Perché Dio vuole soltanto questo, la felicità delle persone. La felicità, lo sbocciare, il compiersi. Quindi sia fatta la tua volontà, in ultima analisi, è proprio questo. Io mi impegno sotto la tua luce, sotto il tuo amore, partecipando del tuo amore, mi impegno a sbocciare. Ecco di nuovo la responsabilità. Io oggi, sia fatta la tua volontà, cioè io faccio di tutto quello che è nelle mie possibilità di sbocciare come uomo, di compiermi nella felicità, di intraprendere una giornata di fecondità, perché sicuramente questa è la tua volontà. Quindi vedete, per l'ennesima volta è una preghiera che mi rimanda a un impegno personale, a una responsabilità. Non sia fatta la tua volontà, adesso sto qui No, non funziona così. Sei tu che ti devi giocare nella tua vita. Quindi vedete, tutte queste invocazioni del Padre Nostro non hanno nulla di magico, nulla. Dio non può fare nulla su di te senza la tua partecipazione, la tua apertura, la tua responsabilità. Ecco perché è drammatico il Padre Nostro, è drammatico, c'è tutto il dramma dell'umano anche. Mai preghiera così gratuita. Come in cielo, così in terra, è proprio questo impegno di trasformare la terra in cielo, come in terra così in cielo. Allora come poter essere felice guardando il cielo di Dio, cioè guardando il mondo di Dio, guardando la logica di Dio, possiamo dire così, io posso giocarmi la vita per poter sbocciare in pienezza. Come in cielo, così in terra. Cioè io, guardando il tuo mondo, Dio, che è fatto, che Gesù mi ha indicato attraverso il bene, attraverso il servizio, attraverso il non giudicare, attraverso il perdono, tutto questo mondo evangelico, guardando a questo mondo, io adesso mi impegno in questo mio mondo, come in cielo così in terra. Io guardo a te, guardo al tuo mondo, alla tua logica, al tuo Vangelo, e mi impegno oggi a sbocciare in questo mondo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. È un'invocazione interessante, però bisogna stare attenti a quale pane ci si riferisce qui. Non è tanto il pane materiale che mettiamo sulla tavola, ovviamente ha anche questa ricaduta, ma nella preghiera si sta chiedendo qualcosa di molto più profondo. Noi stiamo chiedendo il pane, in greco c'è il pane sovrasostanziale, tradotto letteralmente. Dacci oggi il nostro pane sovrasostanziale. Cosa vuol dire? Dacci quel pane che ci renda in grado di vivere di una vita che non abbia più fine. Dacci quel pane, cioè dacci quel qualcosa che, vivendolo, mangiandolo, nutrendocene, noi riusciamo a scavalcare anche la morte. Dacci quel pane, o meglio, dacci questa, il pane che cos'è? Il pane, oggi per noi il pane non ha più questo significato, ma in ambito semitico il pane è la vita, è la vita, è la vita. Il pane è simbolo della vita nel Vangelo. Quando Gesù moltiplica i pani, sta moltiplicando vita. Quindi vuol dire darci questa vita sovrasostanziale, cioè quella vita che ci permette di vivere una qualità di vita così bella, così forte, da saper scavalcare anche la morte, quella che nel Vangelo viene chiamata vita eterna. Ecco, noi chiediamo una vita capace di vincere la morte. Quindi pane quotidiano vuol dire pane, vuol dire vita di qualità. Fa in modo che io possa vivere oggi una vita non banale, non superficiale, non giocata sul potere, sull'avere, sul successo, una vita che, con la V maiuscola in qualche modo, densa, potente. E se io mi nutro di questa vita, perché l'uomo diventa ciò che mangia, allora se io mi nutro di questa vita, la mia vita saprà anche scavalcare la morte, perché mi trasforma in amore, in amore. Quindi quando io chiedo questo pane, chiedo proprio questa vita che ha una qualità fortissima, grande. È interessante che Gesù inviti a chiederlo per l'oggi. Perché per l'oggi? Perché se io vivessi tutto questo per... Faccio un esempio, è spiegato molto bene, nell'Antico Testamento, durante l'Esodo, durante la camminata nel deserto, voi sapete che il popolo chiede la manna, o meglio, chiede un pane sostanzioso, a un certo punto dice, abbiamo fame, Dio manda la manna, questa sostanza, no, che di cui si nutrono per tantissimo tempo, però Dio la concede però con una clausola, che tutta la manna venisse consumata in giornata, cioè quella conservata sarebbe marcita di notte, non si poteva conservare nulla. Perché? Perché se io ho il cibo per due giorni, io il secondo mi dimentico di chiederlo a Dio, cioè mi dimentico di Dio, quindi chiedendolo solo per l'oggi, io domani sono obbligato a rivolgermi a Dio nuovamente. Quindi ecco perché chiedere il pane solo per il quotidiano, perché ci sia continuamente questo collegamento col divino, perché soltanto Dio può concedermi quella vita qualitativamente così alta, così bella, così grande da vincere anche la morte. L'accumulo, ecco perché la ricchezza è sempre molto pericolosa, perché ti rischia in qualche modo di chiudere un dialogo. Tanto io ne ho, mi basta. Vi ricordate quel passo evangelico bellissimo di quell'uomo molto ricco che, perché è nata bene la campagna di quell'anno, dice, ma adesso io sono in pace per il resto della mia vita. E cosa fa? Muore quella notte, simbolicamente, muore quella notte per dire che i beni ti fanno morire, l'accumulo ti fa morire. L'oggi, ecco l'oggi, il pane per l'oggi ti basta, ecco, e domani tu torni a rivolgerti a Dio, cioè questo sei obbligato a rientrare in questo legame con Dio. C'è un passo nella biografia del Cottolengo interessante, lui diceva alle sue suore che non doveva rimanere nulla nelle dispense per la notte, cioè o denari anche, cioè il denaro doveva essere consumato tutto perché il giorno dopo Dio avrebbe potuto provvedere, perché se ci fosse stato del denaro ancora nelle cassette, Dio non poteva più provvedere, perché c'era già, capite? È quasi una sfida al mondo di Dio in questo mondo, una sfida. Ecco, prossima volta continuiamo, perché tutto il discorso del debito, del perdono, che è molto interessante, ma ormai sono le 10, quindi possiamo chiudere con il versetto 11. Ecco, possiamo chiudere recitando il Padre Nostro, con questa nuova consapevolezza che non è un atto magico per attirare Dio a noi con una preghiera, ma è una farci responsabili come figli nella consapevolezza che c'è un Padre che ci accompagna e ci protegge. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti.